Il radiogiornale.
Buonasera da Lino Bini. Lo scorso anno i maltrattamenti sui bambini in Svizzera sono stati 2.380, il 14% in più rispetto al 2024, una nuova cifra record. Oltre il 40% delle vittime aveva meno di 6 anni. La denuncia arriva da Pediatria Svizzera. Tutto pronto ad Ankara per il vertice NATO che inizierà nelle prossime ore, presente anche Donald Trump. Tra i temi in discussione la guerra russo-ucraina, conflitto segnato nelle ultime ore da nuovi e pesanti attacchi su entrambe i fronti. Parleremo anche di un altro conflitto, quello nella striscia di Gaza, dove Hamas ha annunciato di voler sciogliere l'organizzazione di governo e di aprire la strada al cambiamento concordato nel piano di pace, immediate le critiche di Israele. Per lo sport, mondiale di calcio in primo piano con la Spagna, che in serata ha battuto 1-0 il Portogallo, qualificandosi per i quarti di finale. In primo piano questa sera i maltrattamenti su minori, e questo perché lo scorso anno sono stati 2.380 i bambini curati nei 19 ospedali pediatrici svizzeri. Si tratta di una cifra record da quando sono iniziate le rilevazioni, in crescita del 14%, pari a quasi 300 casi, rispetto al 2024. A lanciare l'allarme Pediatria Svizzera, l'organizzazione mantello degli operatori del ramo, stando alla quale oltre il 40% delle vittime aveva meno di 6 anni e l'incremento è stato rilevato in tutti i tipi di violenza, in particolare quella psicologica. I dettagli con Manuele Ferrari.
Nel 2025 un bambino è morto a seguito di maltrattamenti, maltrattamenti che nella maggior parte dei casi avviene in ambito familiare.
È un colpo al cuore.
Questa è la prima reazione del presidente della Fondazione della Svizzera Italiana per l'aiuto, il sostegno e la protezione dell'infanzia, Gian Michele Zeolla, nello scorrere i dati. E così ancora maggiore importanza l'assume la prevenzione. Lo dicono i medici delle cliniche pediatriche e lo dice l'ASPI. Intanto però i numeri continuano a crescere, facciamo notare.
È un processo molto lungo. La prevenzione deve essere, tra virgolette, giudicata sul lungo periodo. Una cosa però possiamo sottolinearla: quest'anno finalmente, dal 1° di luglio, anche in Svizzera è stata sancita nel codice civile la legge sull'educazione non violenta.
L'aumento del numero dei maltrattamenti potrebbe essere legato anche al fatto che del tema oggi si parla più apertamente, ciò che potrebbe portare ad un maggior numero di casi segnalati e non necessariamente ad una maggiore violenza. Tra gli aspetti confermati invece è l'incremento dei maltrattamenti psicologici.
È preoccupante perché è più subdolo, non lascia una traccia evidente, ma come diciamo noi fa male al cuore.
La speranza è che la modifica del codice civile aiuti e che si noti un effetto simile anche in Svizzera. Naturalmente se nei prossimi 5-10 anni il numero dei maltrattamenti dovesse invece continuare ad aumentare, conclude Gian Michele Zeolla, allora sarà necessario rivedere almeno in parte gli attuali piani di prevenzione.
27 persone sono state fermate in Svizzera lo scorso mese perché sospettate di essere legate ad un'organizzazione internazionale dedita alla tratta di esseri umani. Una sessantina i paesi interessati dalle indagini che hanno portato all'arresto di oltre un migliaio di persone e permesso di identificare una sessantina di vittime. A darne notizia l'Ufficio federale di polizia, che non fornisce per ora ulteriori dettagli visto che l'inchiesta è ancora in corso. Tutto è pronto ad Ankara, in Turchia, per il nuovo vertice della NATO che si aprirà nelle prossime ore, ma i cui lavori sono di fatto già iniziati. Ieri infatti nella regione sono arrivate le prime personalità, tra cui il segretario generale dell'Alleanza, Mark Rutte, che nel pomeriggio ha incontrato il padrone di casa, il presidente Erdogan. Rutte, che ha ricordato gli impegni assunti dai vari paesi per garantire più investimenti nella difesa, una risposta indiretta alla sua, alle reiterate accuse del presidente statunitense Trump di scarso impegno finanziario soprattutto. Rutte, che pure è tornato a condannare i recenti, continui e pesanti attacchi russi in Ucraina, auspicando pertanto una tregua e una prossima fine delle ostilità. E nel conflitto russo-ucraino, nelle scorse ore Kiev ha colpito la raffineria russa di Omsk, la più grande del paese, situata nel cuore della Siberia, circa 2.500 chilometri dal confine ucraino. Si tratta, secondo l'esercito ucraino, di uno degli attacchi a più lunga gittata condotti dall'inizio del conflitto. Anche le autorità russe hanno confermato l'attacco. Il governatore della regione ha affermato che al momento si sta valutando comunque l'entità dei danni. Per maggiori dettagli andiamo a Mosca, dove abbiamo raccolto le considerazioni del nostro collaboratore Alberto Zanconato.
Dopo Mosca e San Pietroburgo, dove le raffinerie e altre strutture energetiche sono state più volte attaccate nelle ultime settimane, questa volta ad essere preso di mira è stato il più grande impianto di raffinazione ad Omsk in Siberia, un raid compiuto dai droni ucraini a 2500 km dal confine e quindi il più in profondità in territorio russo dall'inizio del conflitto nel 2022. Il governatore della regione di Omsk ha confermato l'attacco alla raffineria senza precisare se ci siano stati danni, ma sottolineando che non ci sono stati morti o feriti. Su diversi canali Telegram ucraini sono apparse immagini di un incendio che sarebbe stato provocato dal raid. La raffineria di Omsk del gruppo Gazprom è una delle più moderne in Russia e rifornisce una quota significativa della benzina e diesel nel paese, già alle prese con la carenza di carburanti provocata da attacchi su altri impianti. Il razionamento della benzina è già in vigore in numerose regioni e le file di automobilisti che attendono ai distributori sono uno spettacolo ormai consueto anche a Mosca. Secondo fonti ucraine, la raffineria di Omsk sarebbe anche tra i maggiori produttori di carburante per aerei e quindi importante per lo sforzo bellico russo.
Da un fronte caldo ad un altro, quello tra Israele e i miliziani di Hamas, e questo perché nelle scorse ore il movimento islamista palestinese ha annunciato la decisione di sciogliere l'organizzazione di governo a Gaza e di aprire la strada ad un comitato tecnico. Una decisione adottata anche in risposta al piano di pace elaborato dalla Casa Bianca, che dovrebbe portare ad un cambiamento nella gestione della regione. Per capire l'importanza della decisione, i colleghi di Sedi Sera hanno raccolto le considerazioni del nostro collaboratore della regione Michele Giorgio, allora noi le sentiamo.
Una mossa con cui Hamas vuole segnalare di essere disposto ad abbandonare il potere e quindi apre la strada all'ingresso a Gaza del comitato tecnico palestinese chiamato ad amministrare Gaza secondo i 20 punti del piano di Donald Trump che è stato approvato lo scorso anno e che ha dato il via all'accordo di cessate il fuoco. Quindi Hamas cerca di dimostrare di essere disponibile a fare la sua parte, sa di fatto comunque che il Board of Peace di Trump ha già fatto sapere che baderà ai fatti e non solo alle dichiarazioni, anche perché Hamas ha detto che comunque tutto l'apparato amministrativo resta in carica, ha detto, per aiutare la popolazione di Gaza in un momento così difficile. Le reazioni, soprattutto israeliane, sono già negative. Israele dice che questa mossa di Hamas è assolutamente simbolica, volta evidentemente a raggiungere un obiettivo politico e soprattutto anche di immagine, ad evitare di essere incolpato di provocare la caduta dell'accordo di cessate il fuoco che prevede, lo ricordiamo, nella sua seconda fase il disarmo di Hamas, punto sul quale appunto Israele batte moltissimo e quindi dice quello che Hamas ha annunciato non ha molto valore perché quello che conta è la sua disponibilità a disarmare completamente e quindi la situazione non sembra destinata a fare passi in avanti, almeno non nel breve periodo.
In Italia ora, dove sarebbe stato identificato anche il presunto mandante dell'attentato messo a segno lo scorso ottobre nei confronti del giornalista della RAI Sigfrido Ranucci, conduttore della nota trasmissione d'inchiesta Report. La magistratura di Roma ha formalmente indagato l'imprenditore, nonché ex giornalista editore Walter Lavitola. Nelle settimane scorse, ricordiamo, sono stati fermati anche quattro presunti esecutori materiali dell'attentato. Ancora da chiarire invece il movente. Per la cronaca regionale è durata solo poche settimane la libertà provvisoria concessa all'ex agente di una polizia comunale del Locarnese accusato di atti sessuali con fanciulli. L'uomo, scarcerato a inizio maggio, è stato fermato nuovamente. Nei suoi confronti, stando a quanto anticipato dal Corriere del Ticino, sono emersi nuovi indizi legati ad altri presunti reati commessi sempre ai danni di minorenni. Spazio ora alle notizie sportive con Lorenzo Boscolo.
Sì, e dunque la Spagna qualificata promossa ai quarti di finale, la Portogallo invece di Cristiano Ronaldo è stato spedito a casa. È successo a Dallas, Spagna batte Portogallo 1-0, Mikel Merino al 91esimo, Merino che ha raccolto in area di rigore un passaggio filtrante di Ferran Torres, tiro nell'angolino basso a sinistra e rete del successo. Merino era entrato in campo da soli 5 minuti ed era entrato in campo da 10 minuti anche Ferran Torres. Dunque Spagna, promossa ai quarti, affronterà la vincente della sfida tra Stati Uniti d'America e Belgio, in programma a Seattle alle 2 della prossima, anzi di questa notte per la verità. Caso Valangun, ricordo, rosso diretto e squalifica di una giornata sospesa dalla FIFA, e la Belgio ha inoltrato ricorso, mentre la FIFA lo ha respinto perché è giudicato inammissibile. Balagun giocherà dunque l'ottavo di finale per gli Stati Uniti d'America. Usciamo dai campionati del mondo di calcio. Pogacar show alla Tour de France, tappa importante la terza con arrivo in salita alle Angles nei Pirenei, terminata lo sprint con tutti i migliori presenti, ha vinto Tadej Pogacar davanti a Vingegaard, Carapaz e Sexas. Nella generale Pogacar allo stesso tempo di Vingegaard, ma favorito dagli abbuoni, vestirà la maglia gialla, terzo, e Evenepoel a 23 secondi nella quarta frazione di 182 km da Carcassonne a Foix. È giudicata questa frazione estremamente movimentata, ideale per una fuga da lontano. Chiudiamo con il basket internazionale. Nelle qualificazioni ai prossimi campionati del mondo, nel gruppo C è arrivata un'altra sconfitta per la nostra nazionale, battuta ad Istanbul dalla Turchia 95-72. Turchia prima di gruppo con 12 punti, la Svizzera quel gruppo lo chiude a quota 0. È tutto con lo sport, buonanotte.
Grazie a Lorenzo Boscolo. Prima dei saluti, come sempre, diamo uno sguardo anche alle previsioni meteo di oggi, martedì 7 luglio. Ebbene, in tutto il paese è prevista un'altra giornata di sole caldo e la situazione non cambierà almeno fino alla fine della settimana, quando sono previsti possibili rovesci serali in montagna a partire da venerdì. È tutto, prossima finestra informativa su Rete 1 tra poco meno di un'ora. Io vi ringrazio dell'attenzione e vi auguro una buona continuazione di serata in nostra compagnia.